eccetera.
È soltanto una bambina. Ha 19 mesi appena. Sta soffrendo. È una bimba impaurita, che non conosce nulla al di là del dolore. La sua agonia è causata dalla malnutrizione. Firdassi sa solo che sta male. L'unica cosa che desidera è qualcuno che l'aiuti. Agisci ora e dona 9 euro al mese. Ora. E dona 9 euro al mese. Ma la realtà è che un bimbo che soffre la fame ha bisogno di te. Ora.
Ecco, un bambino che soffre la fame ha bisogno di te, recita questo spot che abbiamo sentito poco fa. Le immagini strazianti di bambini malnutriti e sporchi, solitamente circondati da insetti, spesso in braccio a madri sofferenti, in un luogo vistosamente malsano, polveroso, caldo, irrespirabile. Di fronte a quel bambino malato e a quella madre disperata c'è una macchina da presa. Ci sono delle luci cinematografiche, c'è un microfono direzionale e c'è una troupe. Spesso una troupe composta da uomini e donne occidentali, bianchi. Ma questo non è il punto. La televisione ci ha abituati a vedere solo cosa c'è davanti alla cinepresa. Ed è reale, profondamente reale, ma è parziale. Da quest'altro lato della telecamera ci sono persone che stanno filmando un momento tremendo. Il loro è un mestiere. È quello di portare a casa un video ben fatto, montarlo, sistemarlo e presentarlo per il grande pubblico occidentale, quello che si trova oltremare, il destinatario di quel messaggio. L'intento è molto semplice, è quello di fargli aprire il portafoglio e donare qualche euro per una giusta causa. Mi domando però, c'è un altro modo per fare tutto questo? C'è un modo per evitare di riprendere morbosamente il dolore di quel bambino e quello di sua madre? È possibile ancora empatizzare con la sofferenza, senza per forza filmare un bambino quasi morente per farci provare compassione? Mi sono sempre detto che fino a quando penseremo di lavarci la coscienza donando pochi euro, non sconfiggeremo mai la povertà. Non è sbagliato chiedere fondi, non sto dicendo questo, ma ci sono modi etici e meno etici per farlo. Ho voluto, per questo, fare due chiacchiere con Roberto Valussi, della rivista Nigrizia, che da anni si occupa di questioni africane e quindi anche di povertà.
Mi chiamo Roberto Valussi. Lavoro per Nigrizia nel settore, ampio settore digitale. Mi occupo specificatamente di produzione dei contenuti ad uso social e anche produzione di podcast. Nigrizia è una rivista mensile che si occupa di attualità africana. È la prima rivista a fare questo in Italia. Esiste dal 1882, quindi parliamo di più di 140 anni. Col tempo è diventata sempre di più un punto di riferimento culturale per comprendere l'Africa, per studiare l'Africa dal punto di vista antropologico, socio-economico. Dagli anni 60 è diventata una rivista rotocalco, diciamo, a tutti gli effetti.
Roberto, che cos'è il poverty porn? Voi ne avete già parlato in alcuni vostri contenuti di Nigrizia. Puoi spiegarcelo meglio?
Il poverty porn è un tipo di sguardo particolarmente riduttivo sui problemi di povertà nel mondo. Si predilige l'aspetto miserabilista della situazione in cui si trova una determinata persona o un determinato gruppo sociale, a scapito della complessità del contesto, e lo si fa per cercare di muovere a compassione, utilizzando le emozioni più basse nel senso quelle più facili da raggiungere, quella del sentirsi in colpa, ai fini di spingere ad un'azione concreta alla persona che riceve questo messaggio.
E qual è il tipo di azione principale che ci si aspetta?
L'azione di solito in questione è puramente economica, si punta a emozionare una persona, a farle vedere uno stato di miseria tale da spingerla a fare una donazione per sostenere delle campagne di raccolta fondi per progetti umanitari. E lo si fa soprattutto in paesi dell'Africa subsahariana.
Che sono i paesi più poveri del mondo.
Esatto, cioè se andiamo a vedere le statistiche dei paesi, tutti gli indici insomma di sviluppo, RAPIL e quant'altro, di solito nei posti più bassi quasi sempre ci sono i paesi africani.
E su questo diciamo si inserisce un po' anche l'ordine di idee che noi occidentali bianchi ci facciamo delle persone di colore. Se sei di colore allora sei povero.
Sì, è un tipo di sguardo che condiziona molto la nostra percezione generale dell'Africa. Sfumando giusto un secondo le differenze, non è soltanto che chi è nero è povero, perché quantomeno ci sono gli Stati Uniti con gli afroamericani, in cui gli afroamericani di successo ce ne sono tanti, grazie al cielo, ma di solito chi è nero e africano viene ridotto, viene inquadrato nel box a poverino. Questo sì, purtroppo. E il poverty porn è uno dei tanti canali narrativi che si sono sviluppati nel tempo, che vanno a rinforzare questo tipo di discorso. Fa parte di una logica più ampia in cui c'è da un lato il poverello o la poverella che vive in Africa in condizioni molto difficili, e dall'alto c'è invece l'occidentale bianco che può intervenire per salvare la cosa. Chi ha la capacità di agire in questi casi è sempre la seconda figura, è sempre l'occidentale. E questo squilibrio di azione va a rinforzare quel meccanismo per cui siamo noi i decisori della situazione e gli altri non fanno altro che aspettare passivamente il nostro intervento. E in questo senso alimenta questo gioco dei ruoli per cui loro sono poveri e disgraziati e noi invece siamo gli eroi della situazione.
Nous estimons que la dette s'analyse d'abord de par ses origines. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme.
Dicono anche che lei aveva una moglie, diciamo, indigena molto bella, che era la più bella di tutte quelle che avevano gli ufficiali da loro.
Si pare che avessi
era molto invidiato per questo.
Pare che avessi scelto bene, era una bellissima ragazza bilena di 12 anni. 12 anni.
Ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui gèrent nos états et nos économies.
Che cos'è l'estrema povertà? Cioè, possiamo parlare dell'Africa come un continente estremamente povero, oppure ci sono delle differenze che possiamo osservare? E quindi quanto la comunicazione in qualche modo influisce sul nostro senso dell'Africa come continente?
Vada, sai che ci sono delle differenze gigantesche in un continente di circa 750 milioni di abitanti. C'è una situazione di distribuzione delle ricchezze molto più ampia, molto più variegata di quanto questi video farebbero pensare. Ci sono delle diseguaglianze pazzesche tra ricchi e poveri, il che significa che ci sono molti ricchi, ma ci sono anche delle fasce di classe media paragonabili a quelle che abbiamo qui. Ci sono delle classi che magari non si inseriscono pienamente in quello che noi definiremmo classe media, ma si vive dignitosamente. E questa è un'altra delle grandi semplificazioni su cui gioca il poverty porn, o meglio, è una delle grandi semplificazioni che suggerisce, che continua ad alimentare, quello di un continente formato da un'unica condizione, diciamo, l'Africa come grande paese in cui si perdono le distinzioni tra i vari stati, tra le varie fasce di popolazione e così via. Ben inteso, ci sono crisi umanitarie e ci sono quei bambini con quei segni di malnutrizione che vediamo, non se li sono inventate le ONG. Il problema, se vuoi, diventa più, cioè, come si racconta un problema del genere, qual è il modo migliore, più efficace e più etico per spiegare, per raccontare ad un'altra fascia di mondo come una certa popolazione sta vivendo in quel momento.
Qual è, secondo te, se dovessi farmi degli esempi, perché diciamo il poverty porn ci dà ovviamente a un pubblico disattento o un pubblico che non conosce una realtà, diciamo l'Africa sembra così lontana, eppure è il continente più vicino al nostro fondamentalmente. Qual è il modo migliore per approcciarsi a questo argomento? Cioè, c'è una comunicazione buona da questo punto di vista?
Ci sono molti esempi di comunicazione positiva che si sono sviluppati da qualche decennio. Non è tutto poverty porn. Il poverty porn si utilizza molto, perché è ancora efficace a livello di raccolta fondi, nella parte di, appunto, prelievo economico. Cioè, per il fundraising, per la raccolta fondi, il poverty porn tende ancora ad essere molto utilizzato, ma sta un po' scemando, e se vuoi ci torniamo dopo sul perché e il per come. Per venire invece alla tua domanda, qual è un modo, quali sono i modi per comunicare in maniera più corretta, più etica, delle situazioni di estrema povertà e in casi di guerre, carestie e quant'altro, già possiamo ragionare sul chi dobbiamo mettere in evidenza, cioè chi è il soggetto del video e chi è l'oggetto. Nel poverty porn la persona locale in stato di difficoltà è un mero oggetto, non può fare niente. È chiaro che se prendi un neonato che soffre, non ha capacità di agire, però ce l'avranno i suoi genitori, intendiamoci in quel senso. Quindi la capacità di agire del soggetto è centrale, perché sono le persone locali che hanno spesso i mezzi, le capacità per interpretare al meglio quella situazione, per riuscire a barcamenarsi in quei momenti, e sono loro i ponti tra, cioè sono loro l'altro polo relazionale dell'equazione. Spesso le persone locali spariscono in questo racconto e c'è soltanto l'arrivo salvifico da parte di una persona esterna che semplicemente dona e l'altra non fa niente. In realtà i processi a livello umanitario, nel settore umanitario, riposano molto sull'interazione, la relazione, il coordinamento con le persone che si trovano in quelle situazioni, perché loro sanno interpretare, sanno declinare al meglio anche l'intervento del settore umanitario. Non è così schematico, non puoi applicare un tipo di intervento secondo un manuale fisso e valido per tutti i paesi e tutte le latitudini. Poi riuscire a dare un po' più di contesto alla crisi è un qualcosa giornalisticamente necessario, più difficile fare in un contesto di raccolta di fondi umanitaria, meno necessario, diciamo, da quel punto di vista, però è necessario per cercare di spiegare un po' meglio la cosa e riuscire a differenziare una crisi umanitaria in Darfur dalla siccità in un villaggio, in una zona etiope.
Questo, diciamo, che potrebbe essere il compito dell'informazione in generale, cioè che è un po' slegata dal contesto della raccolta fondi, dal contesto dello spot pubblicitario. Però possiamo dire che non è necessario in fondo farci vedere il piccolo bambino malnutrito con le mosche sul viso per poter raccogliere fondi.
Sì, e si spera proprio che questo poverty porn sia una bestia in via di estinzione, per cui non ci saranno sforzi di preservazione.
Mi stavi appunto dicendo che il poverty porn sta in qualche modo scemando come pratica.
Perché c'è un cambio di sensibilità generale sui temi. Da un po' di anni si martella sempre di più su questo tipo di campagne. E si è creato un po' un consenso, si sta allargando il consenso sul rifiuto di questa pratica, per cui comincia a diventare controproducente per il fine della raccolta fondi quello di utilizzare il registro del poverty porn. Questo perché da un lato sono nate sempre più iniziative che puntano a destrutturare questo approccio narrativo visivo, e dall'altro sta anche cambiando la composizione sociologica della fetta di popolazione a cui il poverty porn aspira. 30 anni fa, 40 anni fa, quando questo discorso ha avuto forse il suo picco ai tempi del Live Aid di Bob Geldof, è stato un mega concertone di raccolta fondi in quel periodo specifico per la crisi in Etiopia, in cui una star musicale dell'allora, Bob Geldof, mise insieme tutti i grandi idoli del mondo pop di allora, Michael Jackson, i Queen, e facendo un concertone pazzesco. It might be a bit of a cock up, but if you're gonna cock it up, you may as well do it with 2 billion people watching you. So let's cock it up together. Goodbye, Philadelphia. Goodbye, America. We hope you have a good rest of the day. David's gonna start this. You ready, guys? Time to be afraid. It's Christmas time. Let it light vanishing. Let in our world of plenty. We can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. Lì era proprio l'apice, l'apogeo di questo discorso di salviamo l'Africa, cioè l'Occidente che si impegna e mandiamo soldi a profusione e ci siamo, e abbiamo risolto il problema. La società è cambiata molto, lo si vede soprattutto dal punto di vista italiano, in cui il poverty porn ancora resiste un po' più che altrove. E se 40 anni fa, ai tempi del Live Aid, i neri erano soltanto quelli che vedevi nei video di Bob Geldof e nelle raccolte fondi di allora, adesso c'è tutto sommato una forma di mescolanza, di interazione con persone che vengono da paesi dell'Africa subsahariana. Per cui se 40 anni fa, prima, il nero in Italia era un qualcosa che vedevi soltanto nei video, adesso sono diventati anche il vicino di casa, il compagno di banco di tua figlia o di tuo figlio e così via. Quindi è un po' più difficile fare questo giochino di differenziazione tra noi e loro, perché non riconosci più in quel prototipo, in quell'archetipo di nero, il ragazzino emaciato del video. Non combacia quell'immagine con quella che vedi più quotidianamente. Per chiarire un altro aspetto, quello della crescita della sensibilità, della sensibilizzazione contro il discorso del poverty porn, sottolineo anche iniziative che hanno avuto un grande impatto, soprattutto tra gli operatori del sistema umanitario di produzione video. È stata l'esperienza del Radi Aid. C'era un ONG svedese che per una manciata di anni hanno indetto proprio un concorso umoristico in cui davano il voto per il peggior video umanitario dell'anno e davano anche il voto per il miglior video dell'anno, con tanto di voto della giuria. Radiate era un gioco di parole, viene da radiator, termosifone, perché il video che lanciava poi l'iniziativa era dei bambini africani che inviavano dei radiators, dei termosifoni, ai bambini svedesi che soffrivano il freddo. Quindi proponeva un'inversione dei ruoli per cercare di mostrare, insomma, l'assurdità della cosa, no?
In Norvegia molte famiglie soffrono il freddo, famiglie come queste, Il marito di Ingrid, un autista di camion, non è stato in casa per più di 2 settimane a causa delle forti nevicate. I bambini affrontano molte sfide ogni giorno, prendono il raffreddore, dormono sul ghiaccio, incastrano persino le loro lingue sul metallo ghiacciato. Come africano potresti pensare, come posso fare per aiutare? Beh, la risposta è molto semplice.
Ho ho ho! Merry Christmas!
As Africans we need to remember. E come venisse schiacciata la prospettiva su un problema e non su tutto il contesto. Ha contribuito anche a smantellare un po', ha dato il suo contributo quantomeno, a smantellare questo tipo di pratiche.
Chiedere fondi per combattere la povertà è sicuramente un'azione encomiabile, ma sono sufficienti i fondi per quello di cui stiamo parlando? Cioè sono sufficienti i fondi di una ONG che fa uno spot pubblicitario o magari raccoglie i fondi in altro modo per risolvere realmente quel problema?
Allora, questo è un discorso molto ampio che ha a che fare con questioni di politica economica e politiche di aiuto alla cooperazione. Sicuramente non basta, non è necessario, sono dei tentativi di calmierare la situazione. Si va a livello accademico, diciamo, si va dalla prospettiva per cui questi fondi sono comunque benefici e vanno mantenuti, a prospettive molto più avverse e se vuoi radicali nelle soluzioni. Cioè si arriva pure a dire interrompiamo questa politica degli aiuti. C'è stato un libro, parlando di quest'ultima prospettiva, un libro di un economista, era un economista che lavorava per la Banca Mondiale e quant'altro, quindi non tacciabile di radicalismo comunisteggiante, e sosteneva che questi aiuti allo sviluppo fossero in realtà controproducenti perché creavano delle spirali negative per cui gli stati appaltavano certi servizi alle ONG e si disinteressavano al benessere delle proprie popolazioni, alimentando una spirale per cui non si riusciva ad emancipare veramente, veramente i paesi. Mi ricordo anche, visto che di recente è morto Tony Negri, che parlando invece di persone più radicali nell'approccio, quindi più tacciabili di essere pericolosamente di sinistra, Tony Negri parlava di ONG come degli attori che fornivano la giustificazione morale all'impero, cioè il fatto che questi aiuti alla cooperazione servano a dare un contentino, a calmerare un po' la situazione, quando ci sarebbe bisogno di interventi più strutturali.
Diciamo per progetti, come dire, ben specifici, ad esempio voglio costruire un pozzo, voglio costruire un ospedale, una scuola, ovviamente la raccolta fondi funziona. Poi dal punto di vista strutturale, se non c'è, come dire, uno Stato in quel luogo, uno Stato presente che crea la struttura sociale affinché le persone non debbano vivere in quella condizione di povertà, la differenza è abbastanza importante. Cioè da una parte abbiamo la pura carità, dall'altra abbiamo invece, come dire, l'azione vera e propria di cambiamento. Non dare il pesce all'affamato, insegnagli a pescare.
Sì, lì il fatto è che l'uscita dalla povertà è un qualcosa di politico, richiede una politica dietro. Il fatto che ci sia una situazione di povertà è di per sé un fatto politico, e se ne esce non soltanto con un gesto di carità, ma con tutta una serie di interventi che hanno a che fare con dinamiche politiche. C'è poco da fare.
E quel senso di carità in qualche modo allevia un po' il nostro senso di colpa, di bianchi occidentali che davanti a una bella torta si prendono, diciamo, 9 fette su 10.
Esatto, c'è la scorciatoia per mettere a tacere i nostri sensi di colpa. Ed è un sentimento molto più difficile da domare di quanto magari uno potrebbe pensare. Nel senso, chi è stato per un breve periodo lungo in un paese con grandi problemi di disuguaglianza sociale, o anche uno che si trova a ragionare in termini di difficoltà di lotta alla mafia nel casertano, intendiamoci, non bisogna andare troppo lontano per scovare problemi veramente difficili. Prendo le parole di Umberto Galimberti in prestito, si trova sempre nella condizione di confrontarsi con la propria impotenza. Vivendo le cose dall'esterno, vedendo il problema della povertà estrema, così come ci è rappresentata da questi video, ci viene offerta una scorciatoia molto facile, che è quella dell'atto caritatevole, che ci permette tutto sommato di fare i conti con la nostra coscienza.
Che poi servirebbe una coscienza politica e sociale che, insomma, ovviamente non si esaurisce con il click e donare i 5 o 10 euro.
Parlando sempre di cos'è che è sbagliato nel poverty porn, c'è questa estrema semplificazione e riduzione in chiave di povertà estrema, abbiamo detto. E quindi rimane fuori non soltanto la soggettività dell'individuo, ma rimangono fuori anche tutte le altre infinite sfumature che ci sono. Cioè, nel tragico che esiste, ci sono sempre altri vari registri dell'umano. Ci sono tanti altri equilibri che rendono quelle persone degli esseri umani quando lo vai a vedere. Cioè, deumanizza il poverty porn. Questo è uno dei peccati etici anche della questione. A livello di narrazione, se vuoi, ha la pecca di svuotare il personaggio, perché quella persona lì diventa semplicemente un involucro di dolore, ma non ha niente attorno. E quindi chi si trova ad andare a testimoniare sul campo vede che c'è tanta vitalità, cioè ci sono le infinite sfumature dell'essere umano. Ed è questa la cosa che ci permetterebbe di empatizzare molto con queste persone. Perché riconosceresti la persona che è allegra, che è triste, che si arrabbia, la persona che si batte, la persona che invece è un po' più remissiva. Cioè, è più difficile restituire questo spettro umano, ma almeno partiamo dal presupposto, cerchiamo di far capire che c'è tutta una vita dietro queste persone.
Questo ci può anche, come dire, oltre a darci informazioni in più per farci conoscere quel mondo sotto anche altre luci, altri riflettori, ci potrebbe mettere nella condizione di non avere più paura dell'altro, che solitamente è povero l'altro. Perché se noi immaginiamo di avere barche di persone in giacca e cravatta col cellulare e il portafoglio pieno, non ci farebbero così paura di come ci fa paura in realtà la povertà. Ecco, una comunicazione migliore potrebbe anche spingerci un po' ad aprire questa gabbia dorata nel quale l'Occidente si è rinchiuso per guardare l'altro con occhi differenti, con occhi diversi.
Sì, sicuramente. E c'è bisogno di sfumare lo sguardo e riuscire a distinguere i vari livelli di povertà, perché adesso siamo abituati ad associare all'estrema, a una situazione di difficoltà economica, soltanto quella dello stereotipo del bambino con la pancia gonfia, che viene addirittura dalla guerra del Biafra dei primi anni 60. Durissima a morire come immagine. Mentre se arriva un immigrato dal barcone e ha il telefono e va in giro con i jeans tutto sommato nuovi, allora sembra che non sia povero, perché no, dovrebbe essere proprio straccione, altrimenti non ha diritto di reclamare povertà, cioè di reclamare la mia carità. In primis, una comunicazione dovrebbe riuscire a umanizzare lo sguardo dell'altro, dovrebbe riuscire a farci percepire nell'altro un qualcuno o qualcuna che è vicina alla nostra condizione. Per sostenere, fare raccolta fondi in un campo profughi nel contesto della guerra in Siria, e c'era un bambino che giocava con in un campo profughi. Quindi un bambino profugo che giocava con un signore vestito da Batman, che aveva un po' la tuta da Batman, da carnevale proprio, e giocavano a nascondino, facevano tutte gag molto simpatiche, molto tenere, non melenze, e poi si vedeva che in realtà il Batman era il padre del bambino, ma che in realtà il bambino si era inventato, era tipo una mezza trasposizione onirica del padre. Ed era un modo per mostrare i bambini come bambini. Cioè, l'avessi fatto nell'approccio classico, avresti mostrato il bambino che sta lì, povero, triste, e che viene imboccato da un operatore del, non so, dell'UNHCR, l'Agenzia ONU per i Rifugiati. Lì, invece, il bambino viene mostrato come un bambino qualsiasi a cui si potrebbe pensare. Cioè, felice, che gioca, che è in un contesto difficile perché ci sono le tende, non sta al parco giochi, quindi si capisce che c'è una situazione di precarietà. Però si vede anche come ci sono tutti gli sforzi delle persone di mantenere l'attenzione a un ambiente sano mentalmente per il bambino. Cioè, ci emoziona perché riconosciamo il tentativo di un padre di far vivere bene la situazione al bambino. È un po' La vita è bella di Benigni, diciamo, no? Veramente un video di un minuto e mezzo. Quello è un approccio comunicativo, uno dei tanti, che per me è stato positivo e che può essere preso come esempio di come umanizzare le persone.
Nous devrions dire qu'ils se sont transformés en assassins techniques. Et ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement, des bailleurs de fonds, un terme que l'on emploie chaque jour, comme s'il y avait des hommes dont le paiement suffisait à créer le développement chez les autres. Ces bailleurs de fonds nous ont été conseillés, recommandés. On nous a présenté des montages financiers alléchants, contrôlé, dominé par l'impérialisme. Une reconquête savamment organisée.